il San Francesco del XX secolo. Articolo di Suor Maria Cecilia Pia Manelli pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana. Quarta parte. Mariano perché francescano. Le accuse al francescanesimo mariano di padre Colbe. Il novello beato padre Gabriele Maria Allegra aveva sottolineato e sostenuto la radice francescana della dottrina mariologica di San Massimiliano. Egli scrisse che in San Massimiliano rivisse l'amore ardente del serafico padre verso Maria, lo zelo apostolico dei grandi santi francescani e le speculazioni sublimi di Sant'Antonio di Padova, di San Bonaventura, del venerabile Giovanni d'Unscoto, San Bernardino, San Lorenzo di Brindisi e l'apostolato mariano di San Francesco Solano, San Leonardo, Beato Didaco e di tutti i santi dell'ordine. Concludeva affermando che San Massimiliano aveva sparso ovunque il buon odore dell'Immacolata. Tale si può considerare francescanesimo autentico. San Massimiliano aspirava e si prodigava unicamente per una evoluzione e uno sviluppo omogeneo dell'ordine mediante la consacrazione all'Immacolata. Ma purtroppo non fu capito subito e da molte parti gli giunsero una serie di accuse, sia contro il carisma del Gneppo Kalanoff, sia contro il modo di governare del santo, alle quali egli rispose soprattutto con l'attuazione pratica e fedele al carisma e alla tradizione francescani. Per prima cosa veniva messa in discussione la centralità che egli accordava all'Immacolata e alla sua mediazione nell'ambito della grazia. Il timore era che proprio tale centralità mariana assoluta avrebbe condotto padre Colbe a una spiritualità diversa da quella propria dell'ordine, il cui fondamento era il cristocentrismo e la vita evangelica sulle orme di San Francesco. Mentre c'è, purtroppo anche ai giorni d'oggi, chi la pensa così, c'è anche chi continua a difendere San Massimiliano, affermando che già San Francesco fu l'iniziatore e ispiratore della dimensione mariana dell'ordine francescano. L'essere proprietà dell'Immacolata non contraddiceva né al cristocentrismo né alla spiritualità francescana. San Massimiliano, in virtù del suo pensiero, formatosi alla scuola dei grandi teologi francescani, intuì che la pienezza del cristocentrismo risiedeva non solo in una mariologia cattedratica, basata su tesi e speculazioni teologiche, o in una devozione alla Madonna limitata a preghiere e gesti d'amore, ma in una speciale consacrazione all'Immacolata che non ponesse alcun limite all'azione di Dio nelle anime. Qui vengono alla mente le parole di un'espressione tipica dei padri della Chiesa. In gremio matris sedet sapientia patris. La sapienza del Padre, ossia Cristo Gesù, siede in grembo alla Madre. È da quel grembo, anzi in quel grembo, che Egli, il Figlio di Dio, risiede e da lì istruisce quale Maestro divino. È soltanto in lei e attraverso lei che, secondo San Massimiliano, la vocazione francescana raggiunge l'apice della perfezione, la vetta della santità. Per il santo, la consacrazione all'Immacolata non è un optional per un francescano, ma addirittura è necessaria per l'essenza stessa dell'essere francescano. Così scrive: «Noi abbiamo una volontaria, amata idea fissa», se qualcuno volesse chiamarla anche così, ed è l'Immacolata. Noi viviamo, lavoriamo, soffriamo e bramiamo morire per lei. E con tutta l'anima, in tutti i modi, con tutte le invenzioni, eccetera, desideriamo innestare questa idea fissa in tutti i cuori. E questo non è indispensabile alla salvezza, né, oppure sì, indispensabile per l'essenza completa di un francescano? In questo suo pensiero e atteggiamento di vita, San Massimiliano non si discosta assolutamente dal suo fondatore, il Santo di Assisi. Basti pensare alla felice espressione di San Bonaventura quando scrive che San Francesco circondava di indicibile amore la madre del Signore Gesù per il fatto che ha reso nostro fratello il Signore della Maestà e ci ha ottenuto la misericordia. L'amore indicibile è legato all'amore a Gesù, di cui Maria è madre. La Madonna non può che essere sempre riferita a Cristo. Per questo il servo di Dio padre Leone Voté, teologo francescano, affermava che dal cristocentrismo di San Francesco e dei suoi figli è sgorgato tutto l'amore francescano per Maria, che doveva sfociare nell'affermazione del suo immacolato concepimento. San Massimiliano non ha fatto altro che ritornare alle radici della marianità dei primi secoli e riprendere in mano il filo d'oro dell'amore speciale alla Madonna, che nel corso della storia dell'ordine francescano non si era mai interrotta. In una conferenza del 18 febbraio 1933, San Massimiliano dice: «L'ordine francescano ha condotto la causa dell'Immacolata Concezione e così, da San Francesco fino alla proclamazione del dogma, ha scritto la prima pagina di storia. Poi, dalla proclamazione del dogma in poi, la seconda. Nella prima parte c'è stata la preparazione, la ricerca e diverse dispute. Innanzitutto il serafico padre San Francesco, poi San Bonaventura, poi Don Scoto ne hanno difeso la causa e nello stesso tempo si sono adoperati per la proclamazione del dogma proclamato nel 1854. Alcuni anni dopo, come a confermarlo, l'Immacolata stessa apparve a dire: «Io sono l'Immacolata Concezione». Ora, il dogma è stato approvato. Quindi la questione è finita? Si devono incrociare le braccia e darsi pace? È così? Oh, mai! Proprio adesso bisogna darsi da fare per diffondere in tutto il mondo e innestare in ogni anima la devozione all'Immacolata Concezione. Il lavoro è tanto, affinché tutti conoscano e amino l'Immacolata. E in una conferenza del 23 luglio 1933. Lo scopo e il carattere di un ordine, del resto, possiamo dedurlo dalla sua vita, dalla sua storia e attività. E vediamo che il nostro ordine primeggia nella devozione a Maria Santissima, tanto che il più grande fermento mariano è sorto con l'era francescana. E questo fino a tal punto che l'insegnamento dell'ordine sull'Immacolata Concezione di Maria prese il nome di tesi francescana. Parlando con i chierici durante una delle ricreazioni nel boschetto di Niepo Kalanov, San Massimiliano chiese che cosa si dicesse della milizia dell'Immacolata. Mi hanno risposto che obiettano che l'ordine è più importante dell'associazione e che la milizia è inutile. È un'obiezione interessante ma superficiale, poiché confonde il concetto della forma con quello del contenuto. Il diritto canonico distingue diverse forme di organizzazione: associazioni, sodalizi, istituti, ordini. E non è detto che chi appartiene ad un ordine non possa appartenere ad un'associazione. Si capisce che se l'associazione ha delle prescrizioni contrarie allo spirito dell'ordine, alle costituzioni, alla regola, allora i religiosi non vi possono appartenere. Per esempio, se un'associazione imponesse ai propri membri il dovere di fare l'elemosina ogni mese, noi non potremmo appartenerle, poiché abbiamo emesso il voto di povertà. Quanto all'Immacolata, il dogma dell'Immacolata Concezione non è una tesi domenicana o agostiniana, ma francescana. Quindi è in accordo con l'idea del nostro ordine. Infatti si tratta dell'ideale, non della forma, se questa o quella. Noi, in quanto religiosi, vogliamo raggiungere il nostro ideale attraverso l'Immacolata e perciò apparteniamo alla milizia che pone l'accento proprio su questo ideale, che ne è il contenuto. Il pensiero del santo è molto chiaro ed è in perfetta linea con la tradizione dell'ordine. Per la rinascita dell'ordine, San Massimiliano aveva trovato la soluzione nella milizia dell'Immacolata e si auspicava che arrivasse il giorno in cui tutti gli ordini francescani militassero sotto l'egida dell'Immacolata. Secondo, non si accettava che le città dell'Immacolata fossero costituite essenzialmente da fratelli laici. Ciò andava contro un principio normativo importante delle Costituzioni, secondo le quali era prevista la gestione unicamente da parte dei frati sacerdoti. Tale accusa poteva sembrare infondata e assurda a chi conosceva bene San Massimiliano. Egli amava l'ordine e, sebbene ricordiamo, fu tra quei frati che si adoperò per il rinnovamento in Emilius delle costituzioni dello stesso ordine. Anche al tempo di San Francesco i primi compagni erano quasi tutti fratelli laici. Al contrario degli ordini monastici che accoglievano tra le loro mura solo nobili e giovani con dote, San Francesco accolse nella sua fraternità chiunque volesse seguire il Vangelo di Gesù Cristo. Nello spirito del poverello, San Massimiliano aprì le porte di Niepokalanov a tutti i giovani di buona volontà che aspiravano a cooperare con l'Immacolata nell'opera della salvezza. Quando pensavo al cavaliere e volevo accogliere più frati perché ce n'era bisogno, quante ne ho dovuto sentire! Mi ordinarono di andare dai gesuiti dicendomi che non valeva la pena mettere i frati nell'editoria. I gesuiti assumono i secolari e gli conviene, ma in qualche modo, grazie all'Immacolata, non ho mutato il mio parere, ed è stata una grazia di lei a favore vostro, poiché in questo modo siete potuti entrare nell'ordine. Il cavaliere avrebbe dovuto essere unito alla rivista del Terzo Ordine, ma così voi non avreste avuto la possibilità di essere oggi a Niepokalanov. Era convinto che fosse l'Immacolata a chiamare i suoi militi e a questa divina chiamata non si potevano mettere limitazioni di alcun genere. Egli ebbe il gran merito di aver elevato la figura del fratello religioso, in realtà tanto preziosa e importante in una comunità, che a Niepokalanov era chiamato a svolgere anche ruoli di responsabilità alla pari dei padri. In seguito sorsero altre difficoltà per l'acquisto delle macchine, per l'aumento della tiratura e per l'accettazione di un maggior numero di frati. Se non fosse stato per la grazia dell'Immacolata che dirigeva tutti questi eventi, voi oggi non sareste in convento. Per tutto ciò ringraziatela di cuore, poiché ella pensava ad ognuno di voi quando suggeriva le varie decisioni. Inoltre, il santo era accusato di essere poco prudente nell'accogliere senza requisiti esigenti tanti fratelli e vedevano di malocchio il loro inserimento nel metodo di produzione industriale come operai, creando una mentalità estranea a un ordine religioso. Tali iniziative ponevano poi problemi e gestioni finanziarie poco conciliabili con lo spirito francescano. Come si potevano infatti accordare grandi e costosi macchinari con la semplicità e povertà francescana? Non erano segno di potenza e non di umiltà? Nella scelta dei candidati, al contrario di quanto si diceva, il santo martire era prudente e severo. Non arruolava, per così dire, frati su frati solo per avere coperta la manodopera. Così San Massimiliano dice in una conferenza del 31 dicembre 1938. Talvolta nei conventi possono entrare individui indisposti alla vita religiosa e in cerca di comodità. Con la moltiplicazione del numero di simili vocazioni, il livello di vita in un dato ordine comincia ad abbassarsi. Dio permette le persecuzioni per purificare le case religiose. Quelli che non hanno la vocazione se ne vanno. Gli altri invece si consolidano ancora di più e danno a Dio una gloria ancora maggiore. Circa il problema della conciliazione tra la povertà e i costosi macchinari, per San Massimiliano non esisteva. L'importante era amare l'Immacolata. La conseguenza era la rinuncia a sé e lo zelo per le opere d'apostolato mariano. Noi dobbiamo amare l'Immacolata più degli altri, poiché ci chiamiamo Niepo Kalanov. Le apparteniamo completamente, con tutte le macchine e tutti i debiti. Le tipografie, le macchine, sono secondarie e i mezzi d'azione avranno valore nella misura in cui li precederà la nostra vita. Dobbiamo ricordarci di questo perché nelle nostre anime arda la causa dell'Immacolata e perché questo fuoco arda sempre, bisogna continuamente aggiungere legna. Ciò che stava grandemente a cuore al santo era unicamente lo sviluppo della propria vocazione francescana nella luce dell'Immacolata. Così dice in una conferenza del 13 maggio 1938. In che cosa consiste lo sviluppo del giardino dell'Immacolata? Forse nello spostamento del recinto fino alla stazione? Sicuramente no. Neppure i nuovi edifici sono segno di sviluppo. E qualora ci giungessero le macchine più moderne e svariati perfezionamenti tecnici, anche questo non significherebbe sviluppo nel senso più vero. Perfino se il cavaliere triplicasse la propria tiratura, non sarebbe questo l'autentico sviluppo di Niepo Kalanov, poiché tutte queste cose sono solo esteriori e talvolta ingannano. Allora, che cosa è necessario allo sviluppo? In che consiste questo sviluppo essenziale di Niepo Kalanov? In realtà, Niepo Kalanov non è soltanto la nostra attività esteriore, né quella nell'ambito della clausura, né quella al di fuori di essa. Niepo Kalanov sono innanzitutto le nostre anime. Tutto il resto, perfino la scienza, sono cose esteriori. La crescita dell'anima è il vero sviluppo. L'unico vero sviluppo è il nostro quotidiano e sempre maggiore avvicinamento all'Immacolata. Terzo. La pratica della povertà da lui instaurata era considerata troppo dura e severa perché andava oltre le prescrizioni delle costituzioni approvate dalla Santa Sede. In contrasto esplicito con la regola di San Francesco, capitolo XII, era considerato il quarto voto di consacrazione illimitata all'Immacolata, secondo il quale ogni frate poteva essere mandato per obbedienza nelle terre di missione. Abbiamo già avuto modo di vedere come San Massimiliano considerasse la povertà radicale come l'espressione più alta della consacrazione all'Immacolata. L'Immacolata è il fine, la povertà è il capitale. Ecco le due cose che Niepo Kalanov non può mai abbandonare per qualsiasi pretesto. Legato invece all'illimitatezza era la piena disponibilità ad andare ovunque l'obbedienza avesse chiamato il frate. L'illimitatezza della consacrazione all'Immacolata in vista della conquista del mondo intero a lei e di conseguenza ognuno, ad esempio, deve essere pronto in qualsiasi istante anche a recarsi ovunque senza esitazioni, anche in capo al mondo e magari incontro a una morte sicura. In una parola, sempre e in tutto, illimitatamente, per l'Immacolata. Mentre né le costituzioni né la regola obbligano alcuno a recarsi ad esempio in missione, ma solo qui voluerint, scrive espressamente il nostro santo fondatore. I nostri preparativi passano attraverso l'Immacolata. Niepo Kalanov si distingue per questo. In realtà è lei che guida, noi siamo soltanto strumenti. Questa è l'essenza di Niepo Kalanov. Se essa perdesse questa caratteristica, non sarebbe più quello che è e che dovrebbe essere. I benedettini hanno un carisma diverso da quello dei francescani, che è la povertà. Presso i francescani, ovunque vi siano beni, immediatamente la benedizione di Dio si allontana. Così anche Niepo Kalanov ha il suo carisma specifico, e cioè attraverso l'Immacolata. Se solo un po' si scostasse da questo suo carisma, dal fine della milizia dell'Immacolata, perderebbe la propria ragion d'essere e le benedizioni dell'Immacolata. Se ha come fine la causa dell'Immacolata, non può desiderare qualcos'altro, come il giglio non può desiderare di essere una rosa. Se ci saranno degli assalti contro Niepo Kalanov, saranno soprattutto contro il suo carattere. È proprio in questa direzione che ci attaccheranno. Anche in questo caso si tratta dell'evoluzione del carisma francescano per un fine alto e sublime, l'apostolato senza limiti per la conquista di tutte le anime all'Immacolata. Quarto. Le due città dell'Immacolata esigevano una formazione particolare, distinta da quella comune agli altri frati della provincia. Giustamente è stato scritto che l'evoluzione, per essere movimento di espansione omogenea e non rottura e deviazione, deve svilupparsi attorno al principio costitutivo essenziale, che sarà il filo conduttore e l'anima che tutto permea, unisce, vivifica. Per il padre Massimiliano tale principio unificante è costituito dalla centralità teologica, spirituale e devozionale dell'Immacolata. Esso è il quadro totale dentro il quale tutto si muove e sviluppa, è la realtà che tutto domina e unifica vitalmente. L'ideale delle città dell'Immacolata era quello della fraternità francescana, ma vissuto nello spirito della milizia dell'Immacolata, ossia nello spirito della totale consacrazione all'Immacolata. Era necessario quindi offrire ai giovani che entravano in convento a Niepo Kalanov una formazione che vertesse soprattutto sull'aspetto mariano. San Francesco chiamava i frati i suoi cavalieri della tavola rotonda. Il francescanesimo delle origini era caratterizzato da questo spirito cavalleresco tipico dell'epoca medievale. Per San Francesco i suoi primi frati erano i nuovi cavalieri del Vangelo, i Servitores Dei, realizzando l'apice dell'ideale cavalleresco del Medioevo. Così egli diceva ai suoi compagni: «Voglio che i miei frati siano discepoli del Vangelo e che abbiano ad avanzare nella conoscenza della verità in modo da progredire contemporaneamente nella purezza e nella semplicità, così da non separare la semplicità della colomba dalla prudenza del serpente, che l'esimio maestro ha accoppiato con la sua bocca benedetta». Sulla scia del serafico padre, San Massimiliano forma le sue centinaia di frati a questa cavalleria spirituale, a questo servizio alla Dama Divina, che è Maria Immacolata. Padre Kolbe faceva rivivere così l'antichissima tradizione dell'ordine. Egli formava e preparava alla lotta i militi dell'Immacolata e i nuovi araldi del Vangelo per far fronte al nemico devastatore. Il 22 agosto 1940 aveva detto: «È vero che tutti i santi con a capo San Francesco e tutti i francescani non sono degni di inginocchiarsi davanti all'Immacolata per chiederle di fare qualcosa per lei. E questa non è una supposizione, ma una certezza, poiché lei è la Madre di Dio, innalzata al di sopra di tutte le creature. Quale onore, quindi, è quello di poter servire una così grande regina? San Massimiliano formava i suoi frati soprattutto alla Minoritas Francescana, mediante la consacrazione alla Madonna. L'essere minori equivaleva ad essere come dei bambini nelle braccia dell'Immacolata, ma anche a sviluppare l'apostolato editoriale unicamente per la sua causa. Come il bambino ricorre alla propria madre in tutto ciò che gli capita di bene o di male, così anche noi ricorriamo alla nostra celeste mammina, anche solo pronunciando amorosamente il suo nome, Maria, anche solo con il pensiero. Affinché nell'anima sboccino i fiori, è necessario che siano riscaldati dalla luce dell'Immacolata. Come il bambino comprende che stando vicino alla mamma crescerà e sente istintivamente che succhiando il latte dal suo seno vivrà, così l'anima sa che non crescerà se non vicino alla Madonna e sente che quando il suo rapporto con lei si raffredda, scade spiritualmente. Satana pure lo sa perfettamente e cerca in tutti i modi di allontanarci dalla devozione alla Madonna. I signori frati diventino poveri frati minori e si mettano al lavoro per la salvezza delle anime. A Nepo Kalanov esiste un'unica famiglia, della quale Dio è il padre, l'Immacolata la madre, il divino prigioniero d'amore nell'Eucaristia il fratello maggiore, mentre tutti gli altri non sono compagni, bensì fratelli e fratelli minori che si amano l'un l'altro. San Massimiliano è un perfetto francescano, consacrato tutto a Dio e all'Immacolata. Francescano osservantissimo e dalle vedute lungimiranti. La sua si può dire che fosse una fraternità francescana fondata sull'amore. Amore a Gesù e all'Immacolata, fino all'eroismo dell'osservanza della regola francescana e delle costituzioni. Tutta l'immacolatezza di Nepo Kalanov dipende dall'osservanza cieca dell'obbedienza. Il nostro ideale è spargere il sangue per Cristo? Sì, e se non tutto in una volta, con l'osservanza coscienziosa della regola e il compimento del proprio dovere per tutta la vita. Una vita religiosa fedele è un continuo martirio. Il motivo dell'accusa sulla formazione probabilmente derivava dal fatto che San Massimiliano, nelle sue Nepo Kalanov, aveva riportato in convento l'osservanza regolare e fedele, che evidentemente non si praticava più con tanta generosità negli altri conventi della provincia. Tuttavia il santo si rimetteva in tutto alla volontà dell'Immacolata, perché anche Nepo Kalanov era opera di lei, e giungeva a dire: «Le opere esterne e l'osservanza dei voti possono essere una certa prova d'amore, ma può esserci un amore ancora più grande anche senza queste prove. Tutto dipende dal compimento della volontà dell'Immacolata. Se l'Immacolata vuole che Nepo Kalanov vada in rovina, sia pure. Che il cavaliere e il piccolo cavaliere vadano in fallimento, falliscano pure, anzi in tal caso le aiuteremo a far fallire tutto». E ai suoi amati fratelli lascia questa sua idea fissa come testamento: «Io sono debole, sto già invecchiando e presto morirò. A ciascuno è permesso fare testamento e penso che anche a me questo diritto non sia negato. Perciò, fratelli, quando vi giungerà la notizia della mia morte, sappiate che in forza del mio testamento voi siete miei eredi. Finora tutti abbiamo lavorato per l'Immacolata, ma quando io sarò morto dovrete lavorare per lei senza limiti, fino allo spargimento del sangue, se sarà necessario. E dovrete diffondere la milizia dell'Immacolata fino ai confini della terra. Poiché è compito santo e volontà della Madre di Dio che noi, frati minori conventuali, avendo già difeso la sua immacolata concezione, ora diffondiamo pure il suo culto. Ecco il mio testamento. Avete ascoltato Il San Francesco del XX secolo, articolo di Suor Maria Cecilia Pia Manelli, pubblicato in Miscellanea Colbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità colbiana. Quarta parte.